Allora, siamo tornati sempre in diretta. Allora, di nuovo ben trovato a Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Vado a prendere perché siamo in ritardissimo. Antonio Di Gennaro, ciao Antonio, ben trovato. Scusaci il ritardo, ma oggi ci siamo
accesi
su tante discussioni. Buon pomeriggio anche di nuovo ad Antonio Paganin che è con noi. Antonio, sei stato nel mezzo di una bufera.
Bellissima la tempesta perfetta era.
E vabbè, ragazzi, il confronto anche questo e bisogna pure accettarlo, poi ognuno ha pure le sue idee, quindi uno può essere non d'accordo, ma è anche bello questo. Allora, senti, vi posso chiedere anche Antonio, parto un attimo da te prima di ritornare sui temi che abbiamo un po' così affrontato. Dare uno sguardo anche alla partita che verrà dopodomani, l'altra semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Antonio.
Antonio quale?
Antonio Di Gennaro, perdono.
Ciao. No, la Fiorentina si gioca molto, ovvio anche l'Atalanta c'è una classifica migliore e anche in un momento migliore. La Fiorentina, nonostante italiana, possa dire che c'è un po' di sfortuna e quant'altro, non è riuscita dal quarto posto che era due mesi e mezzo fa, si è relegato a una classifica che non rispecchia insomma gli obiettivi prefissati. Quindi la Coppa Italia come la Conference diventano forse gli obiettivi adesso, un po' per rimarcare quello che è successo l'anno scorso, per far sì che l'anno scorso possa diventare quest'anno importante. Quindi si gioca tantissimo, come anche del resto Atalanta, perché sono squadre che poi ci tengono insomma ad ottenere magari anche una vittoria di prestigio. Quindi è una partita di due allenatori emergenti, uno già navigato e che secondo me tra i migliori in assoluto, e italiano si sta insomma praticamente anche dichiarato insomma che dovrebbe andare via a fine anno, però vuole regalare qualcosa di importante, quindi diventa per la Fiorentina motivo ancora di più di una partita da giocare ad altissimo livello.
Antonio Paganin.
Beh, bellissima, prima perché sono due filosofie completamente differenti a confronto. Vengono in due momenti l'Atalanta che sta raccogliendo per il calcio che produce, la Fiorentina un po' meno, abbiamo visto anche una buona gara contro il Milan, però non ha raccolto probabilmente quello che poteva meritare. È bella perché la Fiorentina già il secondo anno consecutivo che si presenta in una semifinale. E diventa curioso, primo perché probabilmente penso italiano voglia cercare di lasciare il segno prima di vedere quello che succederà poi nel mercato estivo, principalmente per quello che riguarda gli allenatori, e poi perché sono due squadre, sono votate alla fase offensiva, per cui sarà sicuramente una gara bella, spumeggiante, come ci hanno sempre fatto divertire sia Atalanta che Fiorentina.
Allora, c'è anche Mario Tenerani con noi.
La partita con il Milan si meritava, sicuramente ha creato, anche se poi il Milan inizialmente, se poi andiamo a vedere i gol che ha preso, allora ritornano in mente un po' a certe situazioni che anche in precedenza l'anno scorso ha fatto sì che la Fiorentina magari è andata incontro alle sconfitte, cioè il gol di Leao o anche l'altro, che praticamente in fase difensiva sono 3-2 a favore del Milan, e qui diventa un discorso proprio tattico che sicuramente l'italiano deve un po' rivedere in questo fine campionato se vuole ottenere secondo me quelle soddisfazioni o quell'andamento magari migliore sia in Coppa che in Conference. Perché, insomma, se andiamo a vedere questo anche calo dovuto diciamo anche di classifica, ci ricordiamo era quarta, per poi arrivare ora decima, ci sono state delle situazioni sì, il gioco, ma anche situazioni, anche secondo me, tattiche da rivedere.
Mario Tenerani è con noi. Ciao Mario, stavamo un po' discutendo di questa partita di Coppa Italia, no? Questo passaggio tra Fiorentina e Atalanta, due squadre che insomma vogliono raggiungere questa finale, no? E volevo, insomma, si stava un po' discutendo su questa partita con due filosofie di calcio che comunque dovrebbero promettere, diciamo, una bella partita. La Fiorentina arriva da questa sconfitta, da tutto quello che è successo. Quanto pesa questo in questa gara, Mario? Tu che conosci bene l'ambiente.
Sentivo Antonio e lo saluto caramente.
Ciao Mario.
Allora, ciao Antonio. Beh, insomma, Marco, te la faccio in sintesi. A parte Antonio, pur non abitando a Firenze, sa tutto di Firenze. Io ti posso dire, ormai sono in netta minoranza in città, anche tra i colleghi, tra i tifosi, perché arrivano 100 messaggi, 90 sono contro italiano, per cui molti sono felici che andrà via, per cui evidentemente sbaglio io credo abbia fatto un lavoro ottimo in questi 2 anni e mezzo, ciò non toglie che con l'Atalanta, il Milan abbia preso l'ennesimo gol a difesa alta, e questo fa imbestialire gran parte degli addetti lavori e gran parte dei tifosi. E io, mi dispiace che sia così, certo è che la Fiorentina fa degli errori, è anche vero che la Fiorentina comunque da 14 di dicembre non ha avuto più Gonzalez, nel senso che è tornato il 28 gennaio con l'Inter, non si hanno notizie del miglior giocatore della Fiorentina, che ha segnato un gol al Frosinone, un assist alla Roma e stop, quindi non è anche entrato in campo, anche l'altra sera camminava, d'accordo, era reduce da 2 partite con l'Albi Celeste, però insomma è troppo poco. Arthur è un altro, lo sa bene Antonio, abbiamo parlato tante volte, ci aveva sorpresi tutti nel giorno di andata, è sparita la circolazione. Buonaventura l'altra sera era squalificato perché la partita maledetta di Bergamo, che non è stata giocata, poi lui era squalificato, l'ha scontato col Milan. Quindi io credo che ha una squadra, e non cambio idea Marco, perché io ve lo dico da più di un anno, la Fiorentina vale il 7º o 8º posto, è una squadra che vale il 7º o 8º posto, togli contemporaneamente 2 o 3 giocatori decisivi, è chiaro che il gioco scade. Poi italiano è questo, nel bene o nel male, dovrà maturare, non lo so, è il suo modo di giocare, vuole sempre nella metà campo avversario, difesa alta, e quando c'hai uno come Leao che è un fenomeno, ti spacca in due, è stato disintegrato l'altra sera. Qualcuno, molti invocano una tattica più attendista, però la tattica più attendista certamente paga, ma non hai però quella qualità davanti. Poi c'è un problema gigantesco del quale non voglio più parlare, che vi ho annoiato negli ultimi 2 anni, e la Fiorentina non fa gol, quindi se dietro fa qualche errore, davanti non ci segna, cioè io se vedo l'Atalanta, vedo il parco attaccato, l'Atalanta è un altro film rispetto
a questo fatto che non fa gol, è solo colpa della, diciamo così, della qualità dei giocatori, o c'è qualcosa secondo te?
Mancato un centravanti dopo Vlahovic, non è tornato un centravanti vero,
mancato un
Antonio, ma
è così Stefano, ragazzi, sì.
Ma chiaro, oltre al discorso di realizzativo, Vlahovic dettava i tempi alla squadra, giocava ancora sì, meglio della Juventus.
Strano, perché adesso alla Juve dicono che non è più un gran... cioè vedi come sono strani.
Cosa?
No, mentre con la Juve non viene messo in discussione.
Aggiungere,
secondo me Vlahovic ha un valore indiscutibile. Poi
l'italiano è arrivato con il suo calcio a arrivare a 2 finali di Coppa Italia dopo anni di quasi retrocessione della Fiorentina, bisogna dire anche questo, il miglioramento c'è stato in fuori dubbio, sia dal punto di vista dell'idea, della proposta, poi certe sfumature da migliorare, questo è normale, perché insomma anche con il mio si sono viste queste lacune, che magari non hai giocatori che a campo aperto in uno contro uno come il calcio moderno richiede ora, che ti possono avere il recupero, diciamo tipo la Tomori o come aveva Kim nel Napoli l'anno scorso, se non ce l'hai, ecco, un attimino di attenzione, però il suo calcio è questo. Torno a ripetere, l'anno scorso è arrivata a 2 finali, di cui una persa anche un po' a livello insomma un po' sfortunato.
Stiamo dicendo, Stefano, voglio sentire anche voi te.
Su italiano in generale,
no,
sulla
anche Fiorentina. Su Vlahovic è uscito fuori questo discorso sugli attaccanti, sul problema di fare gol, come sottolinea un problema,
un problema un po' una questione annosa che ha riguardato la Fiorentina negli ultimi anni, perché è andato via Vlahovic, ha detto bene Antonio, insomma, ma il pensiero comune credo che la pensi anche
non hanno più
Mario
trovato uno a quell'altezza.
Ma sì, è innegabile, ma
di cui uno fa il trequartista ora, che Beltrán, che è Beltrán. 15 milioni, Beltrán 25,
poi Beltrán là c'è il equivoco secondo me, Antonio, che non ha una prima punta ma una splendida seconda punta,
infatti ora sta giocando così, esatto. È arrivato Belotti, ma sappiamo che Belotti viene dannate anche di infortuni, vedi al Torino con 2 strappi, non ha avuto più quella continuità, anche alla Roma non è che giocava in maniera continua,
vero.
E là è quello che ci ha puntato tutto il proprio allenatore, l'ha voluto anche perché l'aveva avuto a Spezia. Enzo là non è stato quello di Spezia.
Sai che cos'è? Mancata la Fiorentina questo tipo di traduzione, no? Di questo volume di gioco che ha creato in tutti questi anni. È stata una bella esperienza.
Ma poi Vlahovic gli dava i tempi alla squadra. Vi ricordate?
Sì,
oltre il finalizzatore, ma è quello che diciamo che poi sono è il calcio. Tu hai giocato,
certo,
Stefano.
Certo,
cioè, il calcio è fatto. Se gli attaccanti sono bravi, la squadra si muove anche di conseguenza. Cioè, è ovvio, bravi non soltanto a fare gol, ma nella oggi come oggi ancora di più, e tempi nostri forse meno, anche se poi diventavano fondamentali proprio per lo sviluppo del gioco, e poteva consentire ai centrocampisti, ai terzini, a quelli che una volta c'era il tornante, a tutti di poter essere diciamo decisivi. E anche questi, Beltrán è un uomo di movimento, però adesso è cominciato a giocare così, ma una punta vera che ha preso il posto di Vlahovic non l'ha trovata la Fiorentina.
Antonio
ancora.
Paganin,
non è facile.
Antonio Paganin.
No, no, beh, confermo. Se pensiamo all'evoluzione che ha avuto il Bologna grazie a Zirkzee e come li muove, e abbiamo la fotografia di quanto sia importante una prima punta nel calcio moderno di oggi. Poi è chiaro che non è che ne trovi un Vlahovic ogni giorno, probabilmente sono anche, è difficile che Fiorentina vada a investire 50 milioni per prendere una prima punta di un certo livello, e come spesso succede magari può capitare l'occasione, bisogna avere una parte, diciamo così, di scouting che ci vede molto lungo.
Ne ha spesi 40 per 2.
Sì, sì, no, ma devi, per avere un giocatore di quel livello, o hai la fortuna come il Bologna di trovartelo in casa, che te lo coltivi e poi esplode, e altrimenti devi vederci molto lungo. Una squadra come la Fiorentina deve magari prendersi qualche rischio. Si pensava in Zola che potesse dare qualche cosina in più, magari non a livello di Vlahovic.
Non è arrivato, Gudmundsson non è stato acquistato, ha chiesto un esterno proprio in maniera, come dire, ne abbiamo bisogno. Non è arrivato,
ma se gli altri non te lo vendono, Antonio, è difficile. Avevano individuato, perché
per dare anche delle risposte un po' in generale anche per quanto riguarda l'organico, quindi è normale che poi Gudmundsson è un investimento, però 30 milioni sono tanti, è ovvio che bisogna capire la Fiorentina se può nel budget inserire giocatori così per un discorso di fatturato e quant'altro. Quindi, però Gudmundsson è uno che ti può cambiare, ti sposta gli equilibri. L'abbiamo visto al Genoa e non a caso è un uomo mercato per giugno, luglio, in assoluto.
Ma il problema è che adesso con 30 milioni lì non lo vai a prendere probabilmente.
O non ti costa anche di più.
Esatto. Rimango dell'idea. Fiorentina ha un impianto che è sicuramente molto valido. Dopo, indipendentemente da quella che è la filosofia di Italiano, che ci sta e comprendo. Qualche cosina sicuramente magari ci sarà da poter prendere dietro, ma più che altro per prendere un difensore che permetta, ripeto, in generale non so quello che sarà dopo la strada che percorrerà Italiano a fine stagione, sembra da quello che viene vociferato che prenda altre strade, però l'impianto della Fiorentina ad oggi, a mio modo di vedere, è un signor impianto che basta con uno o due tasselli e può diventare fortemente competitiva. Sarà da capire bene che tipo di guida tecnica verrà scelta, se per proseguire questo percorso che fino ad ora ha portato, come l'anno scorso, a due finali, una nazionale e una europea, e per continuare, perché ripeto, i presupposti, una squadra che di base è ancora molto giovane, ha la possibilità di poter far bene. Sono molto curioso di vedere che tipo di scelta faranno.
Vediamo un po'. E che tipo di scelta possono fare, Mario?
È un'incognita, perché intanto fino a giugno, fine maggio, poi sentiremo, capiremo quello che vorrà fare il presidente della Fiorentina. Io credo di aver intuito, però questo accadeva prima della morte di Barone, pochi giorni fa, non so se si è cambiato qualcosa, non credo. Io credo che la Fiorentina, come ribadito dal presidente Commesso in più di un'uscita, voglia fare questa politica, sfruttare anche il centro sportivo, andare sui giovani, probabilmente sceglieranno un allenatore giovane che giochi nel solco di Italiano. Lui spesso, Commesso, ha ripetuto che la Fiorentina non può fare acquisti da capogiro, tutto deve essere congruo alle aspettative. Come ci avrete fatto caso, la Fiorentina prende o prestiti o giocatori a 0 euro, oppure prende calciatori che costano delle cifre, per carità, magari costano 20 milioni, 15 milioni, però insomma non va sul calciatore da 40 milioni, da 35, non la fa un'operazione del genere. Quindi io credo che non cambierà nulla. Poi magari il presidente Commesso ci smentirà. È una squadra da rifare, ora non c'è tempo per parlare, ma la Fiorentina ha 10 giocatori praticamente in uscita, cioè Arthur 20 milioni di riscatto, non lo riscatteranno. Maxi Lopez riscatta 9 milioni, non lo riscatteranno. Castroville lo perdono a 0 euro. Belotti, fine prestito, tornerà alla Roma. Faraoni gli riscatta a 2 milioni, avendo Dodò e Caiode, non credo riscatteranno Faraoni, almeno lì sono coperti. Poi che ne sarà di Nzola e Koné, che sono due giocatori, hanno fallito a Firenze e in due sono costati, diciamo, quasi 40 milioni, insomma 35, e quindi è una squadra da rifare, e credo sia uno dei motivi per cui, anche se Italiano va bene, ma sia uno dei motivi, e quindi bisogna capire come fare. Soprattutto Antonio lo sa bene, il centrocampo è da rifare tutto, di fare la pianta, è l'unico che Mandragora,
Buonaventura non rinnova, anche Buonaventura è un giocatore che e mi sposta l'equilibrio della Fiorentina ancora.
Quindi sentivo Antonio, diceva, non so se Paganino, Antonio dicevano uno o due tasselli, e magari fossero uno o due, i tasselli sono tanti. Intanto ci sarà da risolvere la nostra questione del centravanti, poi se il nuovo allenatore dovesse giocare con gli esterni, la Fiorentina non ha esterni efficaci fino in fondo, l'unico è Gonzalez che comunque insomma sta giocando a mezzo servizio, gli altri sono tutti volenterosi, Conè, Sottil, prima c'era Brecalo, Kwame, ma ragazzi non si può impostare una squadra che deve giocare sugli esterni con degli esterni, insomma, dai Zaccagni probabilmente è un certo tipo di ragionamento, se hai Berardi, Berardi prima dell'infortunio vale, ma se hai poi esterni che non pungono molto, arrivi a quello. Questo non sta giustificando il decimo posto, la Fiorentina non è da decimo posto, però non era neanche da quarto come vi dicevo io a dicembre, perché non era possibile, così come non è possibile ci siano 14 punti in questo momento tra Bologna e la Fiorentina, anche se la Fiorentina deve recuperare una gara. Beh, con l'Atalanta.
Ti fermo un attimo Mario, perché voglio fare proprio un giro velocissimo prima di salutarvi, voglio fare una domanda diversa a ognuno di voi prima di salutarci, anche te Stefano, preparati.
Non allora, me la fare sulla Juve Allegri perché ho già
basta,
te ti chiedo abbraccio Salandini che stimo,
no allora mi dai il titolo,
oddio,
un attimo,
arriva discreti, no, me ne vado,
buonanotte, mi dai il titolo, ciao, di Motta, mi dai il titolo di Motta, allora il virgolettato, pardon, di Motta. Antonio, parto da te. Motta ieri a fine partita, tra le cose che ha detto, Bologna pazzesco, mi dici una cosa che rende questo Bologna pazzesco di Motta, cos'è?
È quello che lui vuol sempre migliorare. Io sentivo l'intervista dopo partita e metteva, diciamo, il punto su alcune situazioni che non mi sono piaciute della squadra. Questo fa sempre migliorare, perché anche nelle cose, nei momenti che tutto procede alla grande, lui va a vedere quelle piccole cose che non gli sono piaciute, e queste sono fondamentali, anche perché il giocatore ne apprezza, come dire, rimane con i piedi per terra allenatore, pur vivendo questo momento magico, perché è giusto viverlo anche in maniera proprio con entusiasmo, con coraggio e con forza, però va a rimarcare quelle piccole cose. Mi ricordo un po' il mio allenatore Bagnoli, che anche nei momenti di grande euforia e di grandi prestazioni lui andava a rivedere proprio quelle situazioni da migliorare, perché questo insomma è il miglioramento, rimanere sempre, sapere dove sto partire. E poi questo è una squadra che secondo me si diverte negli allenamenti. Io batto sempre su questo punto.
Quindi migliorare le piccole cose.
Il lavoro, il divertimento poi si rapporta sulla domenica.
Vado dall'altro Antonio, Paganin, prima ne abbiamo parlato con Stefano, però lo voglio chiedere a te, che visto che l'hai apprezzato e visto ai tempi dell'Inter, che succede a Lukaku che non segna da due mesi, che fa un gol negli ultimi due mesi, prestazioni sottotono?
Beh, lì purtroppo si porta dietro un fisico che nel momento in cui è costretto a dover rallentare per qualsivoglia motivo, fa fatica poi dopo rientrare in forma velocemente. È un giocatore che ha l'assoluta necessità di proprio di stare bene, e lì c'è da capire come fra virgolette è stato gestito. Vuol dire se per esigenze l'ha fatto giocare quando non stava bene, e adesso la vedo molto complicata, perché poi rimettere in moto una locomotiva del genere, ragazzi, è molto difficile. L'abbiamo visto anche all'Inter, l'abbiamo visto anche ai mondiali quando ha voluto forzare un po' i tempi, non è facile. Parliamo di un giocatore che sposta gli equilibri nel bene e nel male, perché se non sta bene è difficile solo spostarlo, ma per mandarlo a farlo ad allenarlo è complicato, perché la massa è importante. E per l'economia della Roma in questo momento è fondamentale per la rincorsa che stanno facendo al quinto posto.
E Mario, vengo da te, ti chiedo, è Sarri il prossimo allenatore della Fiorentina?
Non credo, perché mi sembra si sia affrettata molto la cosa, anche se 3 anni fa erano stati vicini o comunque c'erano stati dei contatti. Non credo, anche se sarebbe l'ideale secondo me, perché sarebbe l'esatta sintesi, no? Tra allenatore molto esperto di una certa età che conosce il calcio italiano internazionale, e al tempo stesso uno che ha comunque in testa un'idea di gioco, anche se lo sapete meglio di me, si è modificato negli ultimi anni. Insomma, il Sarri di Roma non è il Sarri di Empoli, neanche quello di Napoli, però comunque io lo reputo un grande allenatore, anche una persona a posto, insomma, per me quello che ha fatto a Roma è di grande valore, per come la vedo io. E io credo che loro vadano su un allenatore giovane. Io
te lo dicevo prima, quindi Aquilani piace molto perché è cresciuto in casa, ha vinto 5 coppe con la Fiorentina primavera e molto stimato da commisso. Piace Gilardino perché piace a tutti, piace Palladino perché è un altro che piace a tutti, ma insomma io credo andranno poi alla fine su un profilo giovane. Se vuoi andare con i giovani, se non vuoi avere, voglio dire, ambizioni altissime, e un giovane può andare, certo, bene. Questo chiaramente non è che fa impazzire i tifosi della Fiorentina al pensiero che la Fiorentina diventi o sia già l'Amerigo Vespucci, però questo è quello che trapela. Poi ripeto, se dopo, insomma, Firenze, voglio dire, non è Milano, non è Torino, però ha una storia, se è quinta nella classifica perpetua di tutti i campionati, se ha fatto tutto quello che ha fatto, il giocatore ha avuto, io credo, certo, che il tifoso fiorentino medio abbia diritto a qualcosa di più, però non decide lui, decide chi è al comando, e quindi arriviamo,
certo,
lì.
L'ultimo è per Stefano, visto che abbiamo parlato prima di Juventus, Allegri eccetera. Se dovessi fare una scelta tra Conte, perché? E Motta in prospettiva alla Juve,
no,
chi
no,
prendi?
No, no, Allegri così.
No, prendi, chi prendi?
Non lo so, guarda, il discorso lì, come adesso
faccio un sondaggio
con Stefano, con Stefano poi ci siamo chiariti, dopo questa cosa qua non è successo niente, non ha capito il senso, cioè, ha detto bene, vedi Antonio, ha colto quello che volevo dire io nell'ambito Juve, è vero, tutto quello che dice la società, siamo quelli che siamo, la Juventus, per parte, però devi dare sempre un qualcosa, cioè non ti devi non piangere addosso, ah, queste sono entrati che non si da una parte, sono entrati dall'altra, c'è sempre... Riferendosi al Bologna, Antonio ha dato uno spunto molto importante. Non bisogna mai dare nulla per scontato,
migliorare
e,
pure le piccole,
e migliorare
cose.
Le piccole cose. Allora, certo, i 70 punti, facevo riferimento io della Juve, no? Cronici, quasi, no? Periodici negli ultimi 3 anni, 72, credo scorso anno abbia fatto forse la migliore annata delle 3. Per adesso, lascia perdere poi al netto di chi è partito e di chi è arrivato. Secondo me ci sono 8 punti in più. Cioè, puoi portare 8 punti in più anche nonostante nel
sì,
caos,
sì, sì,
totale.
Chiaro,
il lavoro di allenatore, adesso riferendosi a che succede, poi è pericoloso quel titolo che hai fatto, perché magari dopo il derby succede che fa 2 gol.
Il calcio è
ben meraviglioso.
Il calcio
è
bello per questo.
No,
ragazzi,
ma adesso a parte le battute.
Però sono 2 mesi che ha fatto un gol, questo bisogna dire.
Sì,
negli ultimi 2 mesi.
Praticamente adesso, come la penso io, De Rossi è stato molto bravo a portare la Roma là in carreggiata.
Sì, sì.
Adesso Lukaku e Dybala
devono
portarlo lui.
Devono dare una mano. Certo,
cioè, capisci? C'è anche una sorta di staffetta di messaggi all'interno di un lavoro,
certo,
di un,
certo,
settimanale,
no,
tra giocatore e allenatore.
È chiarissimo. Sondaggio velocissimo di Gennaro: Motta o Conte per la Juve, se dovessi decidere?
Ma Conte sarebbe un ritorno, anche se è un allenatore che insomma
Conte,
anche lui.
Quindi Conte, tu dici Conte?
No, io dico Motta.
Motta,
ma non per
datemi un nome.
Un ritorno.
Motta
sarebbe un discorso nuovo, ma non perché Antonio non
okay.
sia per la motivazione.
Certo,
di
certo. No, hai detto una cosa diversa.
Un ritorno, capito? A volte
sì,
vedi
sì.
anche a lei che non è stato magari.
Esatto, i ritorni sono sempre pericolosi. Paganin, Motta o Conte?
Motta, confermo quello che ha detto Antonio. Sì.
Motta, anche tu.
È il nuovo che avanza, Motta.
Nuovo che avanza. Tenerani.
Motta senza indugi.
Motta senza, vedi, vince Motta. Va bene, ragazzi, è stato un piacere come sempre. Vi abbraccio, a presto.
Ciao Antonio, ciao Mario,
ciao
Antonio.
Ciao ragazzi, ciao. Break.